Telefono perché qui con noi c'è un grande ospite, graditissimo ospite come Carlo Laudisa della Gazzetta. Carlo, buongiorno, ben ritrovato al bar di tutto Napoli.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, caro Carlo, iniziamo un po' con il discorso che riguarda questo mondiale del quale stiamo parlando, perché io voglio giusto tirare fuori il discorso che stava facendo qualche nostro amico, che diceva all'Italia manca soltanto il numero 10. I vari, una volta c'erano Rivera, Antognoni, Baggio, Zola, Del Piero, Totti, eccetera, eccetera, e oggi ci manca il 10. Io dico che secondo me ci manca tanto altro. Ci mancano gli esterni alti, che hanno praticamente tutte le nazionali, ci manca un difensore, perché abbiamo dei braccetti ma non abbiamo dei centrali, e ci mancano soprattutto le alternative in questo momento. Non so tu che ne pensi.
Ma io credo che l'autoflagellazione possa diventare anche un rifugio, no? Nel senso che purtroppo, mancando da tre mondiali, l'Italia ha palesato tutti i suoi limiti. Però poi mi sembra di vivere su un mondo a parte, nel momento in cui anche ieri all'Europeo l'Under 19 ha debuttato con una prestazione importante. Sì, sì. Che cosa mi porta a dire? Che il problema delle nazionali, della nazione italiana, non è un problema di qualità complessiva, è un problema di qualità semmai della Serie A, che ha abbandonato i calciatori italiani. Molti faticano anche ad accettare l'idea di andare a giocare all'estero, anche se adesso palestra evidentemente dimostra il contrario, perché se vado a guardare il mondiale e guardiamo tutte le maggiori nazionali, sono tutte vedono protagonisti dei calciatori che giocano all'estero. Per dire, parlo del Brasile, la stessa Argentina, gli argentini non nessuno gioca nella madre patria, però sono andati tutti all'estero. L'Inghilterra, Kane e Bellingham, che sono i giocatori di maggior pregio, giocano all'estero. Quindi io credo che manchi anche questo. Io non penso sia un problema di qualità. È chiaro che poi gli ultimi selezionatori si sono trovati ad avere gli avanzi di un complesso tecnico e tattico in cui abbondano in seriali stranieri spesso di scarsa qualità. E i nostri giovani faticano a trovare spazio.
E c'è il nostro amico Pasquale che dice: all'Italia manca un 10, magari se Allegri lavora con Vergara potrebbe diventare lui questo 10.
La parabola di Vergara è emblematica, no? Vergara noi l'abbiamo scoperto per una serie di incredibili infortuni nel Napoli. Sì. Altrimenti Vergara sarebbe rimasto un fenomeno a Reggio Emilia, no? Dove l'hanno visto giocare titolare. Sì. Questo è un po' anche la riprova di quello che sto appena dicendo. Sì, io credo che Vergara abbia tutto per dimostrarsi protagonista nel Napoli anche con Allegri, considerato che già altri club tipo Atalanta e Como cioè hanno messo gli occhi in questi giorni, no? Ma il Napoli solo tiene stretto.
Carlo, spostiamoci un po' sulle questioni nel dettaglio di Casa Napoli, nell'attesa di quello che succederà di Massimiliano Allegri, che sembra essere pronto adesso veramente a diventare il nuovo allenatore del Napoli, in maniera ufficiale chiaramente. Situazione con il Milan, possiamo dire, definitivamente risolta, ha risolto questo contratto anche nelle sue ultime parti, e quindi strada libera per oggi, domani, questi giorni, per diventare ufficialmente allenatore del Napoli.
Sì, era una questione meramente economica, nel senso che questa risoluzione fra il Milan e Allegri comportava anche alla rinuncia a determinati stipendi, a determinate mensilità. Nel frattempo ne è maturata un'altra, perché il contendere era una buona uscita di 1 milione, non stiamo parlando di cifre esosissime. Quindi io credo che questo ritardo sia stato dovuto anche alla situazione diciamo confusionaria, per usare un eufemismo, in casa Milan, no? Perché in questo momento Cardinale insegue Amorim e Jorge Mendes per rinforzare la squadra, e chi è rimasto nella sede rossonera ha poco potere a disposizione.
Sì, sarà fondamentale. Ma ora ricominciare. Ieri Manna ha parlato anche del nuovo calciomercato del Napoli, ribadendo, nonostante le voci che ci sono state in tutto questo mese di giugno, molto caldo, molto intenso, che in realtà il Napoli deve assolutamente prima cedere qualcuno per poi pensare di poter acquistare, perché sono in questo momento 37 i calciatori in rosa, sembra quasi pochi. Il Chelsea, insomma, che doveva metterne fuori una ventina a un certo punto. Tanti giocatori che alcuni di questi hanno anche, fanno anche un po' fatica a trovare mercato. Però il Napoli deve prima piazzarne qualcuno prima di poter acquistare. Quanto sarà importante in questo il vero lavoro di Manna, anche nell'andare a scovare i calciatori un po' nascosti, per così dire?
Beh sì, è un lavoro duro, perché il Napoli, dopo aver speso tanto nelle ultime stagioni, non ha soltanto un problema economico, ma come accennavi tu, proprio di gestione, no? di tanti calciatori che ambiscono a giocare, quindi bisogna trovare loro una sistemazione. E quindi si vanno contemplate le due esigenze. Nella fattispecie c'è da segnalare la difficoltà che sta nascendo sul terzino, sì, del Gialloaso, Calaili, no? Calaili, su cui si è mostrando tutte le sue attenzioni l'Inter dopo la delusione di Palestra, quindi è una concorrenza per certi versi inaccettata, che può mettere in difficoltà Manna su questo obiettivo, che è uno dei due obiettivi dichiarati, perché significa cercare un'alternativa di Lorenzo, che in questo momento manca in rosa, e poi un difensore, perché per integrare meglio la fase difensiva. E anche su questo versante bisogna segnalare l'ingresso in scena dell'Atalanta per Gila, sì, perché si è fatto male Hien, lo svedese, e a Bergamo, che evidentemente hanno tanti soldi in cassa, si sono fatti avanti per il difensore spagnolo che tanto piace al Napoli. Quindi vedremo quale sarà poi la scelta anche del giocatore, considerato che evidentemente in azzurro può giocare la Champions, a Bergamo quest'anno no, però di mezzo c'è sempre lo Tito, con cui sinora il Napoli non è riuscito a trovare un accordo.
Ecco, il Napoli nel frattempo ha bisogno di trovare un po' di situazioni, come giustamente diceva Salvatore, in uscita, però deve guardare anche a quello che potrebbe essere il potenziale di qualcuno. Io quando parlo di potenziale mi riferisco chiaramente ai ragazzi, mi riferisco ai giovani, come scrive anche un nostro amico da casa che ci inviava un messaggio, diciamo, a girarti un po' questo pensiero. Pasquale ci diceva: Allegri è un allenatore molto attento ai giovani, uno tra i migliori in Italia, e io leggo questa domanda a un'altra cosa: il Napoli oggi fondamentalmente di giovani non ha nessuno, e come lavora uno bravo con i giovani senza giovani? Perché concretamente questo è il discorso.
Sì, purtroppo il Napoli è anche retrocesso, no? In primavera, sì, sì. Dopo la stagione, a dimostrazione che non c'è un lavoro di prospettiva, non è stato nel tempo investito nel settore giovanile, ed è un peccato, anche perché al sud evidentemente i talenti non mancherebbero. Poi ce ne sono alcuni che cresciuti appunto in azzurro, come Gaetano, che adesso è proprio nel mirino dell'Atalanta, dopo aver cambiato ruolo. Sì, nell'ultima stagione Allegri per esempio ha tirato su Battesaghi nel Milan, no, ma nella sua carriera non si è mai tirato indietro nel valorizzare i giovani, l'aveva fatto anche la Juve e a suo tempo anche nel Milan. Io dico che comunque le qualità di Allegri sono maggiormente spiccate nella gestione dei campioni, no? Perché comunque lui sa come maneggiare un gruppo, sì, di giocatori evidentemente affermati e ambiziosi. Questa è la sua prerogativa maggiore. Poi se ci sono giovani è meglio, ma non è il suo target principale.
C'è però come target principale invece c'è Rasmus Højlund. Parlando anche un po' di attaccanti, che sono stati con Allegri, erano dei fenomeni assoluti, da Tevez, Higuain, Dybala, Ibrahimovic, ma anche Al Cagliari, Matri, Acquafresca, sono stati tutti attaccanti che hanno segnato tanto con Max Allegri, che evidentemente nel frattempo, però andando avanti con l'età, insomma, ha fatto un passo indietro dal punto di vista, come dire, offensivo, e l'ultimo anno soprattutto con col Milan è andata malissimo, però ho un attaccante che lui avrebbe voluto, un attaccante da profondità come piace a Max Allegri, potrebbe fare ancora un passetto in avanti, Højlund, diventare il vero centravanti di Allegri, segnare tanto, ha segnato 16 gol lo scorso anno, si spera possa arrivare a 20-25 gol, può farlo con Max?
Ma in questo momento Højlund credo sia l'attaccante più importante in Italia, no? Per come prospettive, vista l'età, ha dei margini di miglioramento, il pragmatismo di Allegri potrà aiutarlo a essere sempre più fisico, perché nei movimenti, nel modo di smarcarsi, sicuramente già ad altissimi livelli, ed è un attaccante su cui evidentemente il Napoli giustamente fa conto, e ripeto, credo che il feeling con Allegri non mancherà.
Guardando un po' al feeling invece con il direttore sportivo Manna, ce n'è sicuramente con De Laurentiis, con un po' l'ambiente Napoli in questo momento, e ci sarà, Carlo, secondo te maggior libertà da parte sua? Perché noi Conte, tra pregi e difetti, lo conosciamo, quanta voce in capitolo abbia nelle situazioni di mercato, quanto diciamo sia forte anche la sua figura in queste situazioni. Senza Antonio Conte, che tipo di lavoro dobbiamo immaginare, dobbiamo aspettarci da parte di Giovanni Manna, che tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, Massimiliano Allegri diciamo che lo conosce abbastanza bene dai tempi del Milan, della Juve.
Della Juventus, sì. Sono conosciuti lì e non a caso si sono ritrovati a Napoli. Lo abbiamo accennato all'inizio, no? Il lavoro di Manna quest'anno è diverso, perché dopo gennaio, per esempio, lo stesso Alisson Santos, che è un attaccante che ha dimostrato di poter fare la differenza, lì davanti ha poco da fare, però c'è un'eventualità che ancora non abbiamo contemplato, c'è il post mondiale di Lukaku e De Bruyne, perché sono due giocatori simbolo di questo Napoli, ma che per motivi differenti sono anche sinora sono stati in ombra nel mondiale, no? Quindi andranno via e troveranno nuovi spasimanti. Ecco, questa può essere la chiave di volta principale per leggere il mercato di Manna, cioè, sì. Perché al momento non è una questione soltanto economica. Il Napoli, è vero, deve dimagrire, nel senso che deve risparmiare rispetto alle grandi spese degli ultimi anni, ma soprattutto deve trovare una PAC interna e permettere ad Allegri di gestire un gruppo, come si suol dire, coeso, no? In cui non ci siano musi lunghi. Anche le recenti dichiarazioni di De Bruyne su Conte sono emblematiche, no? Di quanto nella scorsa stagione ci fosse una situazione sempre borderline, sempre molto legata alle criticità. Ecco perché lo sfoltimento sarà decisivo, soprattutto da questo punto di vista, per permettere poi all'allenatore per un verso e al direttore sportivo di avere le mani più libere. Sono questi i condizionamenti principali.
Invece, guardando il mercato delle altre italiane, chi è un po' in difficoltà in questo momento è soprattutto la Roma, che sta avendo diverse, ecco, dovrebbe fare una cessione entro oggi di una cinquantina di milioni, altrimenti rischia un po'. Ma appena è andata in Champions League, insomma, Gasperini ha fatto tanto per la Roma, ora rischia di trovarsi con una nuova multa e anche con un po' di risorse ridotte. È un rischio questo per i giallorossi, anche in vista come di essere un altro avversario del Napoli per lo scudetto e per la Champions.
Beh, a Roma, sponda giallorossa, la leggono diversamente, come una vittoria di Gasperini. In questo momento ha una squadra più competitiva, perché non avendo ceduto Coné o Ndicka o Svilar, cioè i punti di forza, è una squadra più competitiva per il campionato, al di là di quello che sarà il futuro in Champions League. Questa è l'altra faccia della medaglia. La realtà è che comunque la Roma, come altri club italiani, la stessa Juventus, con il fair play finanziario, con l'UEFA, hanno dei, maturato dei problemi che sono sotto gli occhi di tutti, e questo è un deficit non solo economico ma anche tecnico in prospettiva, perché i grandi club devono avere la forza per programmare e per investire a tempo debito, non risolversi a soluzioni tampone. Oggi per esempio vedremo se la Juventus riuscirà a dare Miretti al Genoa, sì, e in cambio prendere Ekator per l'inizio di luglio. Sarebbe un bel colpo di carnevali che risolverebbe una vicenda intricata, perché in quel caso la Juventus risolverebbe davvero in calcio d'angolo. Sì. Ma c'è un countdown ormai chiaro rispetto a questa giornata di mercato che comincia a essere decisiva.
Carlo, allora buon mercato, buona giornata di mercato, buon mercato in generale e buon lavoro. Grazie mille per essere
buona
stato con noi.
Buona giornata a tutti. Un abbraccio. Ciao, ciao.
Grazie mille.
Grazie mille.